Allora, questa sera, come anticipato la volta scorsa, io parlo e concludo la presentazione dei gesti della celebrazione eucaristica, brevemente, una ventina di minuti, poi lasciamo spazio a una prima risonanza tra di noi, assolutamente libera, nel senso di indicazioni che vi pare di poter dare a come celebrare noi l'Eucaristia, sensazioni che questa riflessione sulla liturgia sta suscitando dentro di voi, consigli, annotazioni, tutto quanto ho chiesto alla Mari di prender nota per poter poi in qualche modo elaborare una sorta di documento che ci serva per iniziare dal punto di vista liturgico poi il prossimo anno, quindi diciamo che quello che facciamo deve avere anche uno sbocco operativo, non soltanto formativo. Quindi iniziamo stasera a inquadrarci, orientarci verso questo sbocco operativo. Partiamo non tanto dal segno della pace, che è quello che vi è riportato per primo sul foglietto che avete in mano, ma da ciò che lo precede. Non ho riportato nulla di ciò che lo precede perché non ho trovato niente che mi soddisfacesse. Allora, siamo arrivati all'offertorio la volta scorsa. Chi era presente la volta scorsa, abbiamo commentato come ultimo gesto l'offertorio. Dopo l'offertorio c'è una preghiera che è recitata dal sacerdote, che si chiama orazione sulle offerte, la quale va vissuta in piedi. Qua nessuno si alza su quell'orazione, io non so perché. Tutti si alzano quando c'è in alto i nostri cuori, perché probabilmente uno pensa che in alto i cuori deve tirare su anche il corpo, non lo so. Mi sembra una roba che non riesco a darmi spiegazione. Tutte le orazioni che il sacerdote prega nella messa a nome del popolo vanno fatte in piedi, tutte, perché la posizione dell'orante, l'abbiamo detto, è in piedi a mani aperte, ok? Quindi l'orazione sulle offerte si fa in piedi. Cioè, nel momento in cui ho detto la piccola preghiera sulle offerte a cui voi rispondete, ti sia gradito questo sacrificio che oggi si compie dinanzi a te, ok? Lì ci si alza in piedi e io faccio l'orazione sulle offerte. Non ci si alza quando c'è il Signore sia con voi, in alto i nostri cuori. Là bisogna già essere in piedi prima. Adesso che lo sapete, da domani bisogna iniziare a far così, perché è scorretto che rimaniate seduti in quell'orazione. Sei capita quale orazione intendo? Quella che precede quel momento in cui dico in alto i nostri cuori. Ok? Però è sbagliato. Cioè, è una cosa sbagliata, nel senso che... Ma certo, ma tutte le orazioni si fanno in piedi, quindi non so perché rimaniate seduti, ma le orazioni che il sacerdote pronuncia vanno tutte fatte in piedi. Quindi dovete alzare. Sì. Ok. Che quindi come momento da tenere per alzarsi in piedi è se si è la domenica quando finisce il canto dell'offertorio, terminato il canto all'offertorio, che è buona cosa che termini leggermente dopo che il sacerdote ha fatto la presentazione dei doni, quindi non prima, perché i canti all'offertorio che durano 3 secondi, uno non fa il tempo neanche a girarsi che è già finito il canto, non vanno bene. Il canto accompagna tutta la presentazione dei doni. Quando finisce il canto all'offertorio ci si alza in piedi.
Si finisce di raccogliere anche le offerte.
Sapiente, bravo. Però vedi, lì è auspicabile che ci voglia più tempo per raccogliere, perché vuol dire che c'è più gente. Se si finisce la svelta, poi il cuore del sacerdote si rattrista. Cosa credi? Perché vuol dire che in un attimo finisce. Per cui, quindi quell'orazione lì si fa in piedi. Dopo quell'orazione inizia una parte che si chiama preghiera eucaristica, che va dal Signore sia con voi in alto i nostri cuori fino al Padre nostro. Tutta quella si chiama preghiera eucaristica. Le preghiere eucaristiche canoniche nella liturgia sono 6. ciascuna adatta ad un momento dell'anno liturgico o della festa che si sta celebrando, della liturgia che si sta celebrando. Ad esempio, la prima preghiera eucaristica è molto legata alle feste dei santi. La seconda preghiera eucaristica è quella più ordinaria, più normale. È quella che generalmente sentite di più e viene usata di più. La terza preghiera eucaristica si usa durante le solennità. La quarta preghiera eucaristica è quella più meditativa, più lunga, che racconta tutta la storia della salvezza, è anche quella più emotivamente bella. La si usa in momenti di ritiro, momenti spiritualmente molto forti. La quinta preghiera eucaristica si usa quando si celebrano solennità legate all'Eucaristia, tipo il Corpus Domini o marcatamente eucaristiche. La sesta preghiera eucaristica quando si concelebra in molti sacerdoti. A queste ne sono state aggiunte due che si chiamano preghiere eucaristiche della riconciliazione, fatte dopo il Concilio Vaticano II. Quindi le preghiere eucaristiche sono sei più altre due. Ora che io questa cosa ve l'ho detta, vi dico anche che io finora ho sempre usato la seconda, qualche rara volta la terza. Adesso lo sapete, quindi provate a prestare attenzione perché io comincerò a cambiarle. Nel senso che la domenica, lo sapete, comincio a usare qualche altra preghiera eucaristica che non dica sempre gli stessi formulari che non so a memoria più soltanto io, ma sapete a memoria mai anche voi, no? Ogni tanto le si cambia, capite? Perché hanno una ricchezza bellissima. La prima preghiera eucaristica, che è una carrellata di tutti i santi dal primo secolo fino almeno al Medioevo, è veramente molto molto intensa nell'invocazione dei santi. La quarta è meravigliosa, è questa che parla del peccato dell'uomo e di Dio che è andato a cercare l'uomo fino negli abissi del suo peccato, quindi sono molto belle. Le preghiere eucaristiche della riconciliazione sono molto belle, da pregare in una comunità, sul tema dell'unità. Quindi mi permetterò di cambiarle, di modo che anche chi partecipa alla messa le possa sentire e dire sta dicendo un'altra cosa, come al solito. All'interno della preghiera eucaristica, quindi la preghiera eucaristica va da il Signore sia con voi in alto i nostri cuori fino al Padre nostro, all'interno c'è un pezzetto, il primo pezzetto, quello che va dal Signore sia con voi in alto i nostri cuori fino al Santo, quel pezzo lì si chiama prefazio. I prefazi sono tantissimi, non sono soltanto i 6 più 2 delle preghiere eucaristiche, cioè del sistema complessivo, ma sono almeno una cinquantina, perché c'è il prefazio di Avvento, il prefazio di Quaresima, il prefazio del tempo pasquale, il prefazio dei santi, il prefazio legato ad alcune domeniche in cui ci sono Vangeli che sono fissi e comunicano sempre questo stesso tipo di messaggi. Ad esempio, questa domenica passata c'era il prefazio proprio, perché parlava della Samaritana. Ci siamo? Non era il prefazio di Quaresima, ma il prefazio proprio della Samaritana. Quindi i prefazi sono tantissimi e i sacerdoti li cambiano a seconda del tempo liturgico. E questo è importante perché quello che sentite ogni volta viene scelto apposta dal sottoscritto. Capite? Cioè quel pezzo lì che va dal Signore sia con voi fino al Santo, che è passato nella distrazione per alcuni, nell'aprire il libretto per cercare quale santo bisogna cantare per gli altri, nel mettersi d'accordo e quindi scivola via, dal punto di vista delle parole pronunciate è tematicamente il più pertinente alla celebrazione. Ok? Il prefazio è quel che dice il tema della celebrazione. E davvero ce ne sono tantissimi, perché quello di Quaresima ha 4 possibilità, quello di Avvento ha 4 possibilità, quello del tempo ordinario ha 6 possibilità, quello del tempo pasquale ha 4 possibilità. Poi ci sono quelli dei santi, singoli santi, poi ci sono quelli legati a domeniche particolari che hanno Vangeli particolari, quindi veramente c'è un campionario e voi cominciate a spiegarmi perché il messale è grosso così. Uno dice, dice sempre le stesse parole, c'è un di prazzo alto così, perché cosa? Perché c'è una varietà di possibilità di scelta ampissima e anche pensata e fatta molto bene. Questo copre, dicevo, la preghiera eucaristica fino al momento del Padre Nostro. Quindi il foglio che avete tra mano, che io non leggo direttamente, lo leggete poi voi a casa, parte dal segno della pace, ok? Segno della pace è evidente il significato. È molto bello che in tutte le rubriche liturgiche non si scriva segno di pace ma bacio di pace, perché era ciò che chiedeva a San Paolo e alle sue comunità. Diceva: salutatevi con il bacio della pace, no? Che è l'abbraccio, che è sempre stato quello per secoli il gesto scambiato tra i partecipanti all'Eucaristia. Noi nel rito romano ci scambiamo la pace prima di ricevere l'Eucaristia. Motivo di questo è che la liturgia del rito romano dice: la pace crea l'unità tra le persone che stanno celebrando, questa unità raggiunge la sua pienezza nel ricevere il corpo di Cristo. Quindi quel momento lì è come creare le condizioni di unità per ricevere il corpo di Cristo. È evidente che al discorso dello scambio della pace bisognerebbe pur pensarci, no? Cioè non è un gesto formale, è un gesto con cui si dovrebbe dire qualcosa. La disponibilità a perdonare, a essere perdonati, a riconciliarsi, è un gesto con cui non bisogna prendersi in giro, ecco. Nel rito ambrosiano invece lo scambio della pace è prima dell'offertorio. Perché? Perché il testo del Vangelo di Matteo dice: se tu presenti la tua offerta all'altare e tuo fratello ha qualcosa contro di te, quindi non se tu sei incavolato con tuo fratello, ma se tuo fratello ha qualcosa contro di te, tu vai a riconciliarti. Non sarà un problema suo se ha qualcosa contro di me, no. Cioè il Vangelo dice letteralmente: se tuo fratello ha qualcosa contro di te, prima di presentare la tua offerta all'altare vai a riconciliarti. Infatti il rito ambrosiano ha lo scambio della pace prima dell'offertorio. Il rito romano l'ha voluto mantenere invece prima della comunione. Questo è il significato dello scambio della pace. Poi, dopo lo scambio della pace, il sacerdote spezza il pane consacrato. C'è la frazione del pane. L'Eucaristia anticamente si chiamava frazione del pane, non si chiamava Eucaristia. Quindi vuol dire che quel gesto lì, in cui io spezzo l'ostia consacrata, è il gesto che per secoli ha dato nome a tutta la celebrazione. Spezzare il pane era il nome della celebrazione. I cristiani si ritrovavano per la frazione del pane. Che cosa significa spezzare il pane? Il pane viene spezzato per essere distribuito. Questo era nei primi secoli la celebrazione. Nel momento in cui tu lo distribuisci, ne fai parte agli altri. Nel momento in cui gli altri lo ricevono, sono un unico corpo con te. Quindi quel gesto dello spezzare il pane è idealmente la prosecuzione dello scambio della pace, capite? Cioè, noi ci scambiamo la pace e diciamo: siamo un'unica comunità e vogliamo esprimerlo con un nostro gesto. Ma in realtà perché siamo un'unica comunità? Perché è Dio che ci tiene insieme con l'unico pane che viene spezzato. Adesso si usano le ostie, è rimasto soltanto il gesto simbolico, ma quello che succedeva allora, chi tra le catechiste o i ragazzi qualche volta ha fatto con me la cena pasquale ebraica, capisce al volo la questione, no? Il presidente spezza il pane e dà un pezzettino di quel pane a ciascuno dei presenti. Così era l'Eucaristia, perché era la ripresa della cena pasquale ebraica. Quindi non c'è più la stessa intensità del gesto, perché noi non diamo di quell'unica ostia che io spezzo un pezzettino a tutti, ma il simbolo rimane. Quindi nel momento in cui io spezzo il pane, io prete, che cosa prego dentro di me? Che noi siamo un corpo solo, perché partecipiamo all'unico pane, questo è San Paolo ai Corinti. Quindi è un gesto che quasi quasi anche quello, sono tanti piccoli gesti che passano quasi inosservati, ma che in realtà hanno una pregnanza, una valenza simbolica intensissima, no? Cioè, spezzare il pane e pensare alle incomprensioni che ci sono all'interno della comunità è un tutt'uno, e pregare che queste incomprensioni siano superate è perché la comunità che mangia un unico pane sia un'unica famiglia, è un tutt'uno, capite? Cioè questi sono i significati di questi gesti. Spezzato il pane, il sacerdote mette una parte piccolissima dell'ostia nel calice. È un gesto che si chiama immissione, in latino immixtio, panis. Il motivo è anche quello, risale ai primi secoli, adesso ha mantenuto il simbolo ma ha perso la concretezza del gesto. Perché risale ai primi secoli? Cosa accadeva nei primi secoli? Uno, si celebrava solo la domenica, che sia chiara questa cosa, l'Eucaristia è quella domenicale. È col passare dei secoli che è subentrata l'Eucaristia feriale. Si celebrava solo la domenica e si lasciava una parte del pane consacrato per l'adorazione, di fatto, si conservava una parte del pane consacrato. Dopo una settimana era duro, ok? Quello stesso pane lo si prendeva, lo si intingeva per renderlo più morbido e lo si dava alle persone per comunicarsi. Qual era il significato? Che l'amore di Cristo attraversa i giorni, no? Non è che ogni volta consacravano un pane nuovo, ma le lasciavano uno della settimana passata per dire i giorni sono stati accompagnati dall'amore di Cristo. C'è una continuità. L'amore di Cristo attraversa la storia. Ha attraversato questa settimana per dire attraversa la storia. La settimana, cosa richiamava? La settimana della creazione. Quindi la settimana è un emblema della storia, non è puramente sette giorni uno dietro l'altro, no? Quindi questo gesto è rimasto con questo significato. Adesso si mette quella piccola parte dentro perché richiamava quella parte indurita che veniva resa più morbida per poter essere data ai fedeli e per esprimere ai fedeli a cui veniva data la continuità dell'amore di Cristo che attraversa, che accompagna la nostra settimana, no? Questo è il simbolo di quell'immixtio panis, no? L'altro simbolo che le due realtà distinte rappresentano la morte, le realtà unite rappresentano la vita, io ve l'ho riportato, a me non mi ha mai persuaso neanche quando ci insegnavano liturgia, quindi non lo sponsorizzo molto, no? Però alcuni sostengono questo: se pane e vino sono divisi è la morte di Cristo, se vengono uniti è la sua resurrezione. Per me è un po' troppo forzato come messaggio, però ve lo dico, c'è anche questa interpretazione. Mi ha sempre guidato molto di più nel momento in cui faccio l'inizio panis, cioè spezzo il pezzettino, lo metto dentro, questo pensiero del dire l'amore di Cristo attraverso i nostri giorni, no? Accompagna i nostri giorni. Poi c'è la distribuzione dell'Eucaristia. Faccio un discorso introduttivo che però mi pare evidentemente importante. L'Eucaristia ha senso pieno, cioè la celebrazione ha senso pieno se uno fa la comunione. Cioè, venire a messa senza fare la comunione è una incompiutezza, incompletezza. Ok? Detto questo, io dico meglio che uno faccia una comunione in più piuttosto che per scrupolo non si comunichi. Ripeto, per chi non fosse chiaro o avesse il prudore del dire se faccio la comunione che sono in peccato i vermi mi mangiano. Ripeto, ok? Meglio fare una comunione in più piuttosto che per scrupolo non comunicarsi. È chiaro o devo dirlo una terza volta? Perché l'amore di Cristo è più grande di ogni nostro peccato. Allora, da questa affermazione di fondo o tiriamo le conclusioni o se continuiamo a ritenere che noi col nostro peccato possiamo bloccare l'amore di Cristo per noi, ci dobbiamo chiarire. Su che cosa diciamo quando diciamo che l'amore di Cristo è più grande di ogni nostro peccato, ok? Se è più grande, è più grande. Se diciamo a Gesù tutte le domeniche io non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola io sarò salvato, vuol dire che non sono degno. Se no quella frase che cavolo la diciamo a fare? Noi diciamo quella frase, ma in realtà dentro di noi pensiamo, però no, però sono degno, perché sono apposta, peccato, non ce li ho, scusa. Dico Gesù non sono degno, ma in realtà a posto vado a fare la comunione. Ok? A questo aggiungiamo anche questa seconda cosa, che l'Eucaristia ha un potere di assoluzione dei peccati, perché l'Eucaristia inizia con un rito di assoluzione. L'atto penitenziale è un rito di assoluzione. Dio onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati, ci conduca alla vita eterna. È una parola con cui io assolvo i peccati non mortali dell'assemblea. Si capisce? Seconda cosa da dire, se anche uno fosse in un peccato grave, e questo non lo dice solo la liturgia ma anche il codice di rito canonico, può comunicarsi facendo un atto di contrizione perfetta col proposito di confessarsi quanto prima. Ok? Quindi dice, io sono in peccato, lo so che sono in peccato, ma quello è il corpo di Cristo, so che il corpo di Cristo è più grande di ogni mio peccato, io vado a comunicarmi, so che dopo domani Don confesserà, mi vado a confessare. Non che ho fatto la comunione in peccato, mi confesso i peccati che ritenevo fossero gravi prima. Ci siamo? E questo, se ci sono confessioni nel tuo paese una volta ogni settimana, la prima volta che si può confessare è una volta alla settimana. Ci siamo? Perché non è che tutti possono ricevere la comunione facendo un atto di contrizione perfetta, dicendo mi confesserò quanto prima e poi fare 50 km in macchina per andarsi a confessare. Qualcuno lo può fare, perché a casa c'è niente da fare, scusate. Ma chi ha la vita impegnata si confesserà dopo una settimana quando ci sono le confessioni nella sua comunità. Ok? Ma nel senso che la Chiesa è sempre stata abbastanza orientata in maniera seria a dire che la comunione va fatta, creando anche delle condizioni per cui un fedele si possa comunicare. San Paolo dice che chi mangia il corpo del Signore senza riconoscerlo come corpo del Signore mangia e beve la sua condanna, prima lettera ai Corinti. L'unica condizione che dice è senza riconoscerlo come corpo del Signore, vuol dire uno ci va superficialmente. Allora uno può essere punito come un'anima candida, ma andarci superficialmente. Quella è la condizione di cui parla San Paolo. Ci siamo? Detto questo, ci sono i peccati cosiddetti mortali che impediscono di avere accesso all'Eucaristia. Quali sono? Quelli in cui si realizzano, faccio proprio la morale classica, casistica, le tre condizioni che definiscono un peccato mortale, cioè la materia grave, la piena avvertenza e il deliberato consenso. Ok? Quindi, cioè che fare un peccato mortale non è una roba che è tanto semplice, ok? Nel senso, non è molto facile fare un peccato mortale, Cioè ci vuole che tante cose siano messe insieme seriamente, che uno abbia la materia grave, cioè vuol dire una cosa importante, ok? Una cosa importante. Se tu fai un danno serio al tuo fratello è una cosa importante, se tu pronunci una parola contro di lui è un'altra cosa. La materia grave vuol dire una cosa importante. Di quella cosa importante tu devi avere un deliberato consenso, cioè devi in te stesso dire sì, voglio farlo. Terzo, devi avere piena avvertenza, cioè devi sapere con precisione che quello è veramente un peccato mortale e devi dire dentro te stesso voglio fare questo peccato mortale e voglio farlo gravemente. Ma figlio, ragazzi, uno per arrivare a un livello così? Ok, adesso poi, dopo per favore non mi saltate fuori dicendo a noi ci hanno sempre insegnato cose diverse, a me non mi interessa cosa vi hanno insegnato, ok? Io vi dico quello che mi hanno insegnato, io sono il vostro pastore, sono una prova contraria e quindi mi assumo la responsabilità di dirvi le cose che ritengo utili per farvi crescere e per farvi incontrare l'amore di Cristo, che se è amore e se è gratuito, dall'altra parte ci deve essere uno che non se lo merita, perché se solo minimamente ce lo meritiamo non è più gratuito. Ma dico, ma uno legge il Vangelo, ma tutta la storia di Gesù è stata una storia di incontri con persone che non si meritavano il suo amore. Ma tutta. Sì o no? Allora, tutta. Quelli che hanno capito Gesù nel Vangelo sono stati fondamentalmente soltanto i peccatori. L'hanno capito veramente. Gli apostoli ci hanno avuto bisogno della Pentecoste per capirlo, quegli altri che erano i giusti hanno capito così tanto che l'hanno dimesso. Detto proprio. Ok? Quindi, allora, comunione, meglio una comunione in più, con piena avvertenza, cioè sapendo che tu vai incontro all'amore di Cristo, che per te è lo strumento di salvezza, che una comunione in meno per uno scrupolo eccessivo. Il mio professore di morale, santissimo e grandissimo uomo, diceva sempre che la coscienza scrupolosa è una delle coscienze più difficoltose da smuovere nella via del Vangelo. Da smuovere. Da questo alla superficialità, da questo a faccio i fatti miei, da questo a allora pecchiamo tutti, passa in mezzo l'oceano, perché uno che pecca si fa del male lui. Ma se uno è onesto, se uno ha coscienza di cosa sta andando a ricevere, se uno sente che senza quell'amore di Cristo non può andare avanti e lui può essere veramente il peggiore dei peccatori, io dico, in quella condizione lì, uno ci vada, poi trova l'occasione di confessarsi e vedrà che alcune cose cambiano. Cioè, è la grazia che opera il cambiamento negli uomini, giusto? La parola grazia cosa vuol dire? Che non ha condizioni previe per poter manifestare la sua grandezza, le quali condizioni previe dovrebbero essere quelle che noi uomini siamo in grado di mettere in atto con i nostri comportamenti. La grazia è grazia, è lei che scatena i nostri comportamenti, è lei che li genera. Quindi, con questo, andare a ricevere la comunione è un atto di profonda spiritualità. Andarci superficialmente, andarci guardando chi c'è in giro in chiesa, andarci con le mani in saccoccia, andarci senza avere quel raccoglimento e quell'intensità che richiede quel gesto, senza lasciarsi accompagnare dal canto, e lì è spiegato molto bene che funzionerà il canto della comunione, quindi pregasi leggerlo poi. Ecco, vorrebbe dire sciuparlo quel momento. Mandarci con quella piena intensità vuol dire viverlo, compreso il fatto di riceverlo sulle mani, che è stato introdotto ora, ok? Che è un preciso modo di riceverlo, anche quello di riceverlo sulle mani, eh? La posizione alla sinistra regge la destra. La destra è indicata come mano in cui si prendono le decisioni, come mano importante dell'uomo, della persona. Ok? Sulla destra ricevi il corpo di Cristo e poi ti comunichi. Ok? Allora, no. Poiché la mano destra deve ricevere il re, fa della sinistra il suo trono. Ok? Sì. La mano destra deve ricevere il re, fa della sinistra il suo trono. Ok? La mano destra deve ricevere il re. Ok? Questa posizione, ok? La mano destra deve ricevere il re, fa della sinistra il suo trono. Ok? Allora, io vi dico cosa dicono i padri della Chiesa. Poi voi ispiratevi a Cirillo di Gerusalemme, che è quello da cui queste cose sono partite, eh? La mano destra deve ricevere il re, fa della sinistra il suo trono, vuol dire esattamente questo, che il corpo di Cristo, il re, si appoggia sulla mano destra. Questo è Cirillo di Gerusalemme, che è il padre della Chiesa che ha ispirato queste cose. Bene? E poi vi comunicate. Tra le due io scelgo di dirvi cosa dice i padri della Chiesa, ok? Poi, dentro questa cosa qui, questa è la posizione che indicano, quello che a me sembra più importante, oltre alla posizione delle mani, è che la comunione vada fatta là, non mentre uno ritorna al posto, cioè dinanzi all'altare, quindi ci si sposta leggermente e ci si comunica. Ok? Non quindi mentre si ritorna, non quindi. Se uno? Assolutamente, no. Riceverlo comunque direttamente alle labbra è ancora un gesto praticato e assolutamente vissuto, nel senso che non è stato né abolito né sconsigliato riceverlo direttamente alle labbra. Allora, detto questo, l'ultima considerazione qui è sulla benedizione finale. Per dire questa cosa, la benedizione era anticamente accompagnata dall'imposizione delle mani. Questa imposizione delle mani poi è andata via via sparendo, è sostituita dal segno di croce che viene fatto mentre si accompagna la benedizione. Quando si dava l'imposizione delle mani con successiva benedizione? Quando una persona partiva per un viaggio oppure quando iniziava un'esperienza nuova. Quindi, questo mi sembra molto interessante, la benedizione era il segno dell'inizio di una cosa nuova, non della fine di qualcosa. Per cui quella benedizione non è la conclusione dell'Eucaristia, ma l'inizio di ciò che viene dall'Eucaristia in avanti, cioè la giornata che tu vai a vivere, quel che ti aspetta dalla fine della messa in poi. Quella benedizione dice la novità che inizia, non la celebrazione che finisce. Quindi è come qualche cosa che tu oltre l'Eucaristia ricevi per portarlo con te là dove andrai a vivere, se sei nella tua famiglia, se sei al lavoro, comunque tu sei, no? È il segno dell'inizio di una novità piuttosto che il segno della conclusione di quella celebrazione. Allora, questi passaggi brevi, sono stati anche più di 20 minuti, per concludere i gesti della celebrazione eucaristica. Quel che facciamo adesso, ve lo ripeto, non è una cosa di domande, ma di risonanza, che vuol dire che ci ascoltiamo tutti insieme, anche raccogliendo eventualmente indicazioni, proposte, urgenze o consigli di ogni tipo. Non è stasera che dobbiamo avere un filone preciso, poi piano piano lo recuperiamo, però di ogni tipo, anche su come possiamo fare a sensibilizzare evidentemente il resto della comunità sulle cose che ci siamo dette in queste sere. Finiscono presto quelli dell'offertorio e tardi quelli dell'inizio. Il canto d'inizio deve accompagnare la processione del sacerdote all'altare, avendo noi 3 metri da fare. Finisce che il sottoscritto è sempre lì davanti, sto cazzo, è finito quando lì deve iniziare la messa. Il sacerdote all'altare deve iniziare la messa. Okay. Se ci fosse una processione, allora la devi accompagnare, come le messe solenni hanno imparato ultimamente, no? Nel senso, perché le prime messe di Natale di 2-3 anni fa, a metà dell'altare finiva il canto, diceva, l'incensazione tutta, l'incensazione tutta, il canto.
Vuoi fare una domanda? Perché mi è stato riferito di un amico che l'ha letto su un libro che in origine Lite Missa Est, che è stata tradotta con la messa è finita, in realtà vuol dire andate, siete stati mandati, corrisponde a verità questo?
Assolutamente sì, e questa è una cosa molto bella che dice, importante, sì.
Sì.
Che esattamente questo senso della benedizione, nel senso, io quella benedizione che ti do è perché adesso inizia qualcosa. Che cosa inizia? Il tuo mandato, di ciò che hai vissuto nell'Eucaristia.
Perché allora non si è tradotto così? Era meglio allora tradurlo in modo più appropriato, andate, siete stati mandati, perché inizia qualche cosa, che il cristiano viene mandato nel mondo, non che non è definita. ringraziamo, mi sembra quasi la conclusione che si dice, ringraziamo, rendiamo grazie a Dio che finalmente la messa è finita.
Questo dovreste spiegarmelo voi, io sono ambrosiano, in ambrosiano non finisce così. Spiegatemelo voi, siete voi romani, no? Esatto. Andiamo in pace nel nome di Cristo, così finisce l'ambrosiano. No, la messa è finita, rendiamo grazie a Dio, è la fine del romano. Spiegatemi voi. Voi dovete convincere me, che sono un ambrosiano, che il vostro modo con cui finite la messa è più pertinente, più persuasivo. Convincetemi, Paolo, convinci.
Diciamo andiamo in pace.
La messa è finita, andate in pace.
Diciamo.
Come no? In pace. Rendiamo grazie a Dio, si dice.
Ah, noi.
Eh certo.
Poi poi davanti,
ma questo è il significato della benedizione, il significato della, dell'originario itemis est, è proprio questo, sì. Quel che si è celebrato è l'inizio di qualcosa.
Quando ci hai spiegato bene le parole dell'offertorio così importanti, cibo di vita eterna, io mi chiedo questo, ma è proprio così importante cantare? Se sarebbe così bello riascoltare sempre queste parole importanti, perché cantiamo e non ascoltiamo quello che dici?
Il canto all'offertorio è nato allora perché doveva accompagnare attraverso, cioè doveva far sì che tutta l'assemblea comunicasse quelle cose che il sacerdote dice. Infatti ci sono dei canti all'offertorio che sono estremamente pertinenti perché non fanno che riprendere le parole del sacerdote, quindi tematizzare quello, e quelli andrebbero fatti. Mentre a volte si fanno dei canti all'offertorio che dicono poco questa realtà, e quelli sarebbe meglio evitarli e lasciare che effettivamente le parole del sacerdote accompagnino la funzione, no? Canto all'offertorio andrebbe scelto con una circospezione importante, perché lì qualcuno sta parlando. Allora, se l'assemblea parla cantando e lodando il Signore, dovrebbe parlare dicendo lo stesso contenuto. Mentre ad esempio il canto alla comunione nessuno sta parlando, giusto? Il canto d'ingresso nessuno sta parlando, sta compiendo un gesto. Quando tu hai solo un gesto da esplicitare con un canto, tu hai una varietà maggiore di possibilità di scelta, mi capisci? Perché c'è solo quel gesto, e quel gesto è più polivalente, come dire. Ma quando il gesto è accompagnato dalle parole, il panorama della scelta si riduce. Quindi quella scelta dovrebbe cadere su quelle parole che dicono questo pane, questo vino sono la nostra vita, noi li presentiamo a te. Cioè, per quello che il canto all'offertorio è un canto su cui vale la pena farci una riflessione, capisci? Però lasciare anche l'offertorio senza canto perché le parole dei sacerdoti risuonino non è male, se non si sa, tra virgolette, come gestirlo, capisci? Non è male.
Vorrei dire una cosa, dove c'è la comunione sulla mano, io non so se ho capito bene, ma il secondo capoverso,
sì,
dopo il primo periodo, dopo il secondo, c'è scritto: tengono la mano destra sotto la mano,
sì, destra. Sì, sì, lo dicevano anche loro prima.
Ma diceva così,
ma Cirillo di Gerusalemme dice un'altra cosa, dice il re deve reggere la mano destra, la sinistra faccia da trono. Gloria, allora possiamo interpretarlo come vogliamo, ma credo che ci dobbiamo mettere qui a ragionare su questa cosa. Cirillo di Gerusalemme è quel che dice: la mano destra riceve il re, la sinistra fa da trono, quella mano destra, ok? Il testo proprio latino con cui dice quella cosa dice esattamente questo. Loro l'hanno reso così perché evidentemente hanno interpretato il suo trono legato al re, ok? Se vai a vedere il testo originario latino scritto da Cirillo di Gerusalemme, quel suo è riferito alla mano, non è riferito al re, capito? perché l'aggettivo è un aggettivo femminile nel latino e non è un aggettivo maschile. Non ho capito. Nel momento in cui poi dopo ti comunichi, sì, ma in quel momento allora la mano destra riceve il re, fa della sinistra il suo trono. Il testo latino suo è femminile, quindi è il trono della mano destra, ok? Se invece tu traduci il suo al maschile, quello è il trono del re, quindi è il contrario. Allora io, se vi dico questa cosa, vi dico come è scritto il testo latino, che quell'aggettivo è un aggettivo femminile, quindi si riferisce alla mano destra. Sì.
Per quanto riguarda,
aspetta.
Quanto riguarda il segno della pace,
sì,
penso di aver letto su un'esortazione del Papa di qualche anno fa, o un'esortazione, una lettera apostolica, non ricordo, spiegava la messa. Si dà la pace ai più vicini, a destra e a sinistra, perché poi la pace va, quello di destra lo danno l'altro, è vero così. Però succede, ma in tutte le chiese, che c'è un movimento di distrazione, in come si deve fare.
Correttamente sarebbe di darla ai più vicini. Io raccolgo un gesto che qui ho trovato, nel senso che vedo che la messa soprattutto delle 11 è un'esplosione accompagnata dal canto che... Non mi sono... Però è una cosa su cui ci possiamo ragionare, perché correttamente la pace va data ai più vicini.
Io personalmente la do più vicino,
sì. Però nel momento in cui non c'è una messa come quella dei bambini, che è una messa normale, bisognerebbe darle più vicino.
Io ho preso dei preti che vanno a casa a un insieme alla persona della chiesa,
dura molto quella messa. Prego.
Io sono straniera, mai fatto, nata da altra cultura religione, mai fatto, ho preso unione come si prende da Italia, ho bisogno di cambiare mia cultura?
No.
Quando vado?
No. No, assolutamente. È polacca, una cultura molto religiosa. Alessandro.
Una cosa che a me dà fastidio, magari è una cavolata, però a me dà fastidio. Quando c'è il momento che tu alzi il pane, c'è un rumore incredibile, quando si abbassano i cuscinetti, c'è un rumore. Cioè, trovare, magari è una cavolata, però trovare una soluzione, non lo so. No, è giusto.
Sì, no, è vero,
perché la gente delicatamente lo fa, i ragazzi lo prendono su fatto così, o gli chiodi mandano i capissi, perché è fuori incredibile. La spalla distrassi, però lì è un momento che turbino, secondo me si rovina tutto.
No, ma adesso raccogliamo queste cose per poi evidentemente ragionarci insieme. Valgono anche indicazioni alla comunità di Cadeo di Fontana, non è che valgono.
Io vedo un quesito da porre. Ma la comunione è solamente il pane e non anche il vino, come mai? Non scopre sangue, no?
Storicamente è nata per questo motivo, perché c'è stato a un certo punto nel XVI secolo una corrente, chiamiamola così, che si ispirava al protestantesimo, guidata da questo Jan Hus, che quindi ha fondato questi Hussiti, che dicevano che la comunione al solo corpo di Cristo non era valida e che ci voleva la comunione a entrambe le specie perché fosse valida. Il cattolicesimo, che ha reagito a tutto il protestantesimo in senso generale, si è opposto fermamente a questa cosa dicendo no, ne affermiamo la validità e diciamo anche che nel mondo cattolico si fa solo ad una specie. Quindi è nata storicamente come un modo di contrapporsi a questa logica di questo settore dei protestanti che si chiamavano gli ussiti. Poi col passare del tempo sono state introdotte alcuni momenti in cui è possibile praticare la comunione sotto le due specie. Vedi Giovedì Santo, perché si valorizza proprio l'ultima cena, vedi il momento del matrimonio, perché è il sacramento che in quel momento ti fa partecipare all'amore di Cristo. Le altre volte in cui si fa sotto le due specie occorrerebbe una licenza, correttamente parlando, dell'ordinario del luogo, cioè del vescovo. Cioè io non potrei ogni domenica dire adesso lo facciamo sotto le due specie, non lo faccio mai, però non potrei. Se decidessi che per un'occasione particolare, che ne so, è l'inizio di Quaresima, voglio che questo ci sia, io devo chiedere il permesso. Perché attualmente la Chiesa Cattolica è ancora così. Ma nata come opposizione al mondo protestante, ma nata comunque della convinzione che la comunione a una sola delle due specie è una comunione piena. Quindi se anche finissero ad esempio le particole e mi rimanesse del vino nel calice e qualcuno ancora si deve comunicare, io posso comunicarlo anche solo col sangue di Cristo. Cioè è più univoca la cosa.
Volevo chiedere un'altra cosa. L'agnello di Dio, cioè chi è che dovrebbe iniziare a recitare? Cioè il prete o
l'assemblea?
Di solito lo inizi sempre tu, giusto? Ma secondo te quando ho cantato, perché subito dopo la pace, giusto?
Sì. Il problema è che alle 11 si canta la pace, che è una cosa che io ho trovato poco, insomma, non ho mai fatto, mentre si cantava l'agnello di Dio.
Quindi tu dici abolire magari il canto della pace e fare l'agnello di Dio.
Ridimensionando come gesto il discorso della pace, perché poi perché crea molta confusione, nel senso, cioè crea molta confusione. Però l'agnello di Dio sì, perché il canto dell'agnello di Dio è un canto anche di adorazione per il momento.
A me anche a Dio piacerebbe fare la processione di Dio, partendo dal fondo.
Sì. Io sono d'accordo sulla processione iniziale, io sarei solo d'accordo sempre.
E anche lì tornare indietro,
no? No, perché di per sé non è prevista la processione finale, nel senso che quella d'inizio per tutti i significati che ci siamo detti prima.
Ma quindi si potrebbe fare anche non vedendo?
Noi abbiamo il discorso di dover fare la circunnavigazione, no? Però ad esempio adesso, anche quello è vero, noi abbiamo il battistero, è stato ristrutturato, rimesso a nuovo, restaurato, e per cui pensare di poter partire dal battistero sistemando nello spazio del battistero potrebbe essere interessante, sia per poter sviluppare il discorso della processione, sia perché dal battesimo all'eucaristia, cioè significati simbolici legati, potrebbero essere molti.
Poi è anche più raccolto per il sacerdote, perché la sacrestia insieme a volte non riesce neanche a muoversi il sacerdote.
Ma teoricamente la gente non dovrebbe stare dentro.
No,
come perché non c'è,
si può. Sì, perché le condizioni sono quelle, però la sacrestia non dovrebbe essere popolata.
Sulle porte come viene messo, sono le stazioni del battistero, delle tenere aperte, quindi c'è solo più di vigna.
No, magari chiudendole dopo che è stata fatta la processione. Anche il chetto si ferma, l'istante si ferma, quando si è arrivati chiude e poi restare all'altare. Questo. Però è una cosa che possiamo prendere in considerazione.
Perché sembra in fondo, quando passa non chiudi.
La chiesa nuova quindi verrà già con la predisposizione che tu entrerai dall'inizio della chiesa.
Eh sì, che ci sarà la processione l'ingresso sì.
Posso dire un'altra
cosa? Certo, Gloria.
Per quanto riguarda la parte delle offerte,
sì.
È un momento di distrazione durante la messa, perché uno deve aprire la borsetta, l'altro prendere in tasca i soldi, contare, eccetera. Quindi l'offertorio, che è molto importante, si risponde un po'. Ma in tutte le chiese si fa così, tutti fanno. Però, io dico, deve essere proprio... E poi non si possono portare in altare assieme al pane e vino. Secondo me si dovrebbe, secondo me, essere portato come offerte col pane e col vino. Non troveranno un modo per di metterlo in un altro punto della messa? Per esempio, all'inizio, quando entrano le persone, fanno l'offerta.
Sì, no, ci si può ragionare. Perché di fatto è vero che dovrebbero essere portate all'altare insieme al pane e il vino. Perché quelle cose vengono date per i bisogni della comunità.
Però è un momento di distrazione. È un momento in cui poi viene visto. Beh, sì,
cioè adesso dici come è vissuto adesso il momento in cui si perde via
o fa ripartire dopo cioè nel senso quando vengono sugli attidoni è vero, può essere raccolti all'inizio e poi portati durante
sì, quello che sta dicendo la Gloria è
potrebbe essere una cosa che dice la vita e quindi intanto che si aspetta all'inizio
deve fare un po'
potrebbe diventare anche motivo per la carica
del cibo si di caldo
vero
una domanda di poca importanza la genuflessione correggimi se sbaglio mi sembra che tu la fai con la gamba sinistra
perché non riesco a spiegarmi no io la faccio ma il modo con cui io la faccio è sbagliato il motivo è calcistico perché io mi sono rotto il menisco giocando a pallone quando avevo 22 anni da allora non riesco più quel ginocchio lì a piegarlo allo stesso modo per cui la faccio storta però non si fa come la faccio io si fa nell'altro modo assolutamente io sono arrivato in parrocchia rotto con il commento della sciura lì è stato diglielo in milanese va
quando è arrivato da lui aveva ancora la seconda volta la gamba ingessata come è entrato che ha detto in dialetto milanese diceva o signore è arrivato prete nuovo e già rotto
devi dirlo in dialetto milanese ingresso nella parrocchia che era la ricaduta su quel menu poi praticamente no. Basta chiusa l'avventura per cui non prendete me come modello della genuflessione non va bene
quando si va all'altare a leggere io non ho ben capito questa cosa se è buona cosa
l'inchino ti genuflessi se all'altare è presente il Cristo consacrato quindi se tu passassi dall'altare dopo la consacrazione ma prima fai l'inchino e ricevi la benedizione. La benedizione vedo qualche volta capita che qualcuno va su senza riceverla, si riceve la benedizione prima delle letture.
Quindi quando entri in chiesa, no? Per l'inizio della celebrazione e si inginocchi, non è propriamente pertinente.
No, ma se tu devi fare in ginocchio una perché fai una preghiera, come saluto l'inchino potrebbe anche andare, potrebbe. La genuflessione è come dire che tu metti una cosa ancora più intensa, non è questione di correttezza o non correttezza, però se ci fosse l'inchino potrebbe andare. Se ti fermi perché preghi quando entri, perché quello per molte persone uno arriva e si mette in ginocchio perché prega.
No, quando attraversi magari davanti all'altare, entri, attraversi davanti all'altare per andare dall'altra parte. Cioè,
l'inchino basterebbe. L'inchino basterebbe. La genuflessione non è questione che è sbagliato, è come dire che fai una cosa in più, ma l'inchino basterebbe.
Io vorrei, più che altro, mi piacerebbe che l'assemblea contribuisse un attimo di più ai canti, perché alla fine siamo sempre quei 3 o 4 che cantano. Quindi non so in che modo, cioè, o fare le prove tutte le domeniche alle 10:30, però sarebbe, cioè, in un certo senso dovrebbe partecipare tutta l'assemblea al canto.
Eh sì.
Ma parte anche dei canti, nessuno sa,
si fa,
ultimamente portate
una roba. Ma i canti sono fatti per essere in
grado, sono solo quei fatti.
L'unico problema è questo, che spiego, che c'è da gestire sia il fatto che ci sono i bambini, che ci sono i ragazzi e che ci sono le persone adulte. Quindi in un certo senso bisogna trovare dei canti che un attimino vado bene un po' per tutte e tre,
infatti si cantare una volta anche da lui
e vorrebbero 3 messe diverse,
ultimamente sono tutti,
no, ci vorrebbero 3 messe diverse, ma siccome no,
ma sì.
Ci vorrebbe un signor giudice a celebrare
allora l'ho sentito parlare.
A Milano c'era un vicario generale che era un grande uomo, che adesso vescovo a Pavia, che noi chiamavamo generale Patton per le sue decisioni drastiche, che una volta è andato in una parrocchia tipo la nostra e c'erano canti tutti così, e lui dopo 2 canti, così con le chitarre, ha preso il microfono, era via visita pastorale, ha detto ma basta, insomma, ma fateci cantare qualcosa di dignitoso, ma basta con quelle chitarre lì. Allora ha detto assemblea, prendete il libretto dei canti a pagina, ha fatto aprire il libretto dei canti e ha fatto intonare un canto lui, no? Ha bruciato tutto. Poi alla fine della messa il parroco è andato su, ha ringraziato tutti eccetera eccetera, e poi ha detto chiedo anche scusa per la maleducazione del vicario generale. Anche il giudice si è alzato, perché era un grande uomo, si è alzato, è andato al microfono e ha detto ringrazio Dio che in questa diocesi c'è almeno un prete coraggioso. Quindi, però lui era uno così. Quando sono partiti 3 canti di quelli tutti a chitarra, ma basta proprio così, allora prendete il libretto a pagina e cantiamo. Ti immagino un vescovo che fa una scenata del genere, ha messo la gelata. Patto.
Se capita durante il giorno, no? Come capita a me e ad altri, di essere in chiesa per fare dei lavori,
sì.
E capita di passare davanti all'altare 10, 20, 30 volte, come ci si deve comportare?
L'inchino
tutte le volte.
Thank you. No, adesso le raccogliamo, nel senso, però io ti ho più volte chiesto le prove dei canti primali, dai.
Ma io ho dizionario, sono due domenica.
Ma non dice se lo troviamo Paolo, non è che indietro sì.
Allora, in due morte, guardate queste serate.
Sì, però se in due persone. C'è uno che dirige.
Sono due ragazze, abbiamo una voce stupenda, e quando deve cantare la gente, dirige.
Sì, sì. Quella figura lì, io penso che se riusciamo a introdurla, quella tra virgolette del maestro di coro, cioè che uno si metta all'altare a dirigere l'assemblea, se non a dire quali sono i canti, a tenere su, a dare gli incipit perlomeno.
Ah, poi arrivava nel ritornare 10 minuti prima.
Certo.
Mezz'ora, mezz'ora, no. Sono i ritornelli,
Don Carlo ci diceva pagina, aprite, pagina, tassa.
Ma già l'avevo detto di quello dove
no, per quello dico, ogni volta succede, venite, quello ci vuole pochissimo, venite Lambone ad annunciare i canti, cioè. Ho capito, ma quel microfono lì lo sappiamo tutti come finisce. Allora ma
esperienza. Il microfono di quelli che
usano. Allora usate quei microfoni lì, quello è proprio una distruzione.
Ma anche per le preghiere dei bambini. Si può utilizzare quel microfono lì,
tu scrivi, prendi nota.
No, nel senso la figura del
maestro.
Sì, ma sull'altare.
È un ministero,
Che stai lì sul gradino.
Perché se non sta sul gradino non viene nessuno.
L'abbiamo già fatto il gradino, poi non lo uso.
Ma guardate, poi quando è andato così? Ma dove va?
Scusa, con tutte le lezioni che ti sta dando Paolo?
Ma va bene, ho capito, ma va. Ma no, lui fa, lui suona l'oggi. Non ce la fa. In duomo lo fanno, che c'è quello che c'è l'organista e. Ma continuo a parlare di Vicenza, sì, comunque Vicenza,
a me piaceva anche il discorso che facevamo all'inizio quando dicevamo di poter fare gli spostamenti vicino all'altare, quindi il discorso che il celebrante non si mette in quella posizione ma spostare la posizione del celebrante durante, sia cioè prima e poi eventualmente anche valutare dove è possibile fare gli spostamenti relativi allo spazio liturgico.
Volevo dire una cosa, che l'idea di fare le prove dei canti un quarto d'ora, 10 minuti prima, dovrebbe risolvere anche indirettamente un problema di raccoglimento, perché quando si entra in chiesa insomma, sicuramente c'è un po' un mercato. Non parliamo alla fine, che quello è un mercato ancora più evidente, ma almeno all'inizio sarebbe utile.
E ma alla fine vedi, perché manca una pianga.
Sicuramente se uno volesse prolungare con un pensiero di ringraziamento dopo una celebrazione lì ovviamente non si fa. Ci raccontiamo per 10 minuti, insomma, faremo poi l'esito.
Sarebbe giusto quello che deve fare, facciamo il canto prima e fai la benedizione dopo. La gente non scappa.
Va bene, allora facciamo in questo modo. Adesso il prossimo venerdì il percorso prosegue con gli spazi della liturgia, è sul battistero. Io ho chiesto a un relatore di venire lui, no, sul tema esperto, insomma un ragazzo giovane ma che ha lavorato molto sul tema del battistero, quindi. Però indicazioni che ci fossero, pensieri che sorgessero su questa cosa, o a me o Maria Elisa, insomma, li raccogliamo, ecco, nel senso non lasciamo semplicemente andare via così questo percorso compiuto finora, in modo che a settembre, nel momento in cui ci rimettiamo in carreggiata sull'anno pastorale, ci rimettiamo in carreggiata anche su un discorso sulla liturgia. Ok. Poi l'altro venerdì invece, io ve lo accennavo, vi rivolgo l'invito, il 15 aprile, quindi l'8 facciamo sul battistero, il 15 saranno presenti sia i responsabili della curia, dell'ufficio beni ecclesiastici della curia, sia la sovrintendenza dei beni culturali, per presentare il progetto di intervento sugli interni del santuario, ma anche un pochino per presentare la storia e la ricchezza del nostro santuario, quindi è un incontro aperto a tutti. Sappiate che il 15 c'è questo, se magari volete, sì, sempre qua al centro parrocchiale. Se volete invitare anche altri, quella sera è destinato a questo. Va bene, grazie.